www.redijo.it e la storia continua. Spose e madri, di figlio in figlio. Le comari del parto. Il parto ci introduce in un universo femminile che è già possibile intravedere attraverso le pratiche legate alla fecondità. Di fatto, i gesti, il sapere e i rituali relativi alla nascita sono esclusivo dominio delle donne. Va ricordato a questo riguardo che gli uomini non avevano accesso nemmeno alla stanza in cui si svolgeva il travaglio. Le scene della natività rappresentano perciò soltanto donne. Una fa scaldare l'acqua, un altro porge da bere alla partoriente. Tutte si danno da fare. Altrove, ecco che si occupano di lavare il neonato. Le fonti scritte confermano la lezione impartita dalle immagini. Un'opera letteraria del XV secolo, in effetti piuttosto misogina, intitolata Tenebres du mariage, ci dice che quanto all'infante, accoglierlo è un affare dell'arrivatrice e di una folta schiera di comari. Comari e vicine assistono all'evento perché per molto tempo il reciproco aiuto ha rappresentato la sola risorsa di cui le donne potessero disporre. In ogni caso, il ruolo centrale spetta all'arrivatrice. Fino al XVIII secolo il parto era inconcepibile senza una mammana, donna di grande esperienza ed erede dei segreti e delle pratiche di coloro che l'hanno preceduta. Istruisce quelle che prenderanno il suo posto. È uno dei personaggi cardine di ogni comunità, anche se, giudicata persona di scarsa cultura, a partire dalla fine del Medioevo è oggetto di aspre critiche da parte di alcuni medici. Subito dopo la nascita del bambino, parenti e vicini assumono il controllo della situazione, occupandosi di tutti quei gesti rituali che segnano la fine del parto. La puerpera viene lavata, le si fa indossare una camicia bianca e la si porta finalmente sul suo letto. Ognuno di questi gesti simbolizza in effetti la purificazione della donna. Le comari preparano pietanze che si ritrovano un po' ovunque: brodo di carne di volatile, vino, talvolta pollame. Così anche il pasto che segue il parto diventa un rito e in Italia, dove l'usanza ha avuto origine, è questo il momento in cui le donne più ricche si servono di quelle scodelle e di quei piatti da puerpera del cui acquisto si trova traccia in alcuni registri di famiglie toscane. Il parto che ha avuto successo implica innegabilmente connotazioni di festa. La notizia si diffonde rapidamente tra le donne del villaggio o del quartiere che si recano a visitare la madre e il bambino, formulando auguri. Nel XV secolo il tema della visita della puerpera è ampiamente diffuso nella pittura italiana. Come possiamo constatare, si tratta di una vera e propria cerimonia. La donna, ornata di gioielli, riposa nel letto, riparato da cortine e abbellito con decorazioni. Ma l'intera stanza è addobbata, i muri carichi di tappezzerie e stoffe preziose, il pavimento coperto da un tappeto, ovunque una profusione di tessuti e di oggetti preziosi e di colori. Lussi di questo genere non sembrano in ogni caso propri di quelle dimore patrizie che compaiono nella iconografia veneziana, né di quelle principesche camere di nascita che i conti della Borgogna del XV secolo ci danno modo di conoscere in tutti i dettagli della loro ornamentazione. La visita della puerpera negli ambienti urbani assume il carattere di ostentazione, ha questo desiderio di apparire. Questo lusso spesso insolente vengono fustigati, per esempio nel Trésor de la Cité des Dames, che è del 1405, di Christine de Pizan, una sorta di codice di comportamento destinato alle donne di ogni estrazione sociale. Sia nei villaggi che nelle città, la visita è accompagnata dall'offerta di doni, spesso in natura, simbolici e legati al concetto di fecondità, come pagnotte, dolci oppure uova. Ma in città i regali sono più lussuosi. Se, secondo recenti ricerche, il cosiddetto deschi da parto, dono rituale offerto alla madre, soprattutto in occasione della nascita del primo figlio, secondo una consuetudine nelle famiglie fiorentine di rango elevato, fanno parte dei regali cerimoniali, spesso insieme a dolciumi tradizionali, e si donano anche tessuti preziosi e argenterie. Non c'è omaggio alla puerpera che questa non renda alle sue visitatrici. L'usanza più diffusa prevede l'offerta di cibo e bevande, e così spesso, quando nella camera si è stabilita un'atmosfera sufficientemente rilassata, si apparecchia la credenza. Stando alle fonti, non ci si limita a offrire alle ospiti dolciumi. Nell'opera Quinze joyeux de mariage, lo sposo si lamenta amaramente con la consorte. Ella ha partorito da 15 giorni e per tutto questo tempo hanno sfilato le comari, alle quali sono state offerte di continuo pietanze prelibate e carne con grandi spese. Per un mese intero le donne non fanno altro che riunirsi in questo modo. E tutta una letteratura ironizza su questo piacere che le donne sembrano provare nel rivestire ruoli sociali loro assegnati. Un mese intero, questo è l'intervallo che sovente intercorre fra un parto e la cerimonia della purificazione. Nelle campagne, naturalmente, si tende a far sì che la donna torni alle sue attività di tutti i giorni in tempi più brevi, perché la famiglia non può essere privata troppo a lungo della madre. È la prima uscita. In effetti, fino alla purificazione, la donna, considerata impura, aveva il compito di badare unicamente alla sua stanza. Ella non svolgeva più le sue normali mansioni, essendole proibite occuparsi della cucina e dei figli, con l'eccezione del neonato. La cerimonia della purificazione la libera dalle lordure del parto e la riporta in seno alla comunità. In tutto ciò si può vedere una versione cristianizzata dell'antico rito della lustrazione. Nella religione ebraica la donna doveva rimanere isolata addirittura per 40 giorni. Il cristianesimo, dal canto suo, trasformò la data del 2 febbraio, festa della purificazione della Vergine, in una ricorrenza liturgica di grande rilievo. E anche in questo caso esiste tutta una iconografia che testimonia il fenomeno. Vi si celebra la Vergine al Tempio, nel giorno in cui, per umiltà, poiché ella sfugge all'impurità che accomuna tutte le partorienti, si sottopone al rito. Con la prima uscita, dopo il parto, la donna ha, dunque, il fine di farsi notare. Per questo gran giorno è buona norma indossare vestiti nuovi e le menzioni di simili acquisti sono piuttosto frequenti. La donna si presenta in chiesa, al mattino, all'ora della Santa Messa. Si inginocchia sul sagrato, aspettando che il prete le si avvicini per farla rialzare in piedi, invitandola poi a entrare nell'edificio sacro. Le fonti medievali spesso segnalano anche un compenso tributato al parroco. In ogni caso, si deve sempre offrire alla Vergine un cero, la cui fiamma simboleggia la purificazione. Un pranzo sottolinea spesso la giornata e il ritorno della donna nella comunità. Partendo da quella che era allora la funzione essenziale della donna, si possono tracciare dei profili femminili, ricostruire alcune azioni e gesti, ma non bisogna credere che delle donne si possano scoprire in questo modo la voce o la cultura, giacché nei rituali che formalizzano i loro comportamenti e dei quali ci sono giunti solo frammenti, esse non fanno altro che interpretare una parte loro assegnata. www.redigio.it e la storia continua.